nella prima lettera ai Tessalonicesi. Leggeremo dal capitolo 4 i versetti dal 1 al 12. Prima Tessalonicesi, dal capitolo 4, versetti dal 1 al 12. Chiedo a Jessica di dar consegno se è pronta a rispondere. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, dal versetto 1 a 12. Del resto, fratelli, avete imparato da voi il modo in cui dovete comportarvi e piacere a Dio, ed è già così che vi comportate. Vi preghiamo e vi esortiamo nel Signore Gesù a progredire sempre di più. Infatti, sapete quali istruzioni vi abbiamo date nel nome del Signore Gesù. Perché questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate, che vi asteniate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità e onore, senza abbandonarsi a passioni disordinate, come fanno gli stranieri, che non conoscono Dio. Che nessuno opprima il fratello, né lo sfrutti negli affari, perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose. Come già vi abbiamo detto e dichiarato prima, infatti Dio ci ha chiamati non a impurità, ma a santificazione. Chi dunque disprezza questi precetti, non disprezza un uomo, ma quel Dio che vi ha anche fatto il dono dello Spirito Santo. Quanto all'amore fraterno, non avete bisogno che io ve ne scriva, già che voi stessi avete imparato da Dio ad amarvi gli uni gli altri. E veramente lo fate verso tutti i fratelli che sono nell'intera Macedonia. Ma vi esortiamo, fratelli, ad abbondare in questo sempre di più e cercare di vivere in pace, di curare i vostri beni e di lavorare con le vostre mani, come vi abbiamo ordinato di fare, affinché camminiate dignitosamente verso quelli di fuori e non abbiate bisogno di nessuno.
Roma, si udiva un grido che si elevava fino, diciamo così, in alto. Il grido era santo subito e si celebravano le cosiddette virtù di un uomo che in tempi rapidissimi era considerato santo per le sue virtù. 300.000, forse di più, si sono riuniti attorno in piazza San Pietro a ricordare le virtù dell'uomo e a venerare e adorare le spoglie mortali di quest'uomo come se fosse in qualche modo un'incarnazione speciale. Sono fenomeni che, al di là del folklore che li accompagnano, segnalano una grande confusione quando si parla di santità, perché la santità non è un progetto, non è un percorso, non è una prospettiva che riguarda soltanto alcune persone eccezionali. La santità è un progetto che riguarda il cuore stesso della fede cristiana. Ora, noi spesso leggiamo nella letteratura che accompagna, diciamo così, che affolla forse la nostra libreria o nei sermoni o nelle trasmissioni che ascoltiamo spesso, c'è una frase molto ricorrente, che questa: Dio ha un piano nella tua vita. Ed è vero, Dio ha senz'altro un piano per la vita di ognuno di noi. Però io oggi voglio dirti una cosa, che il piano che Dio ha per la nostra vita non è il piano che tu pensi, e non è neanche il piano che tu ti aspetti. Il piano che Dio ha nella tua vita non è un piano di tipo finanziario, non è un piano per il successo finanziario. Il piano che Dio ha nella tua vita non è un piano per la carriera, per farti giungere o arrivare a una certa posizione. Il piano che Dio ha nella tua vita non è neanche un piano pensionistico per garantirti un futuro sereno. Il piano che Dio ha nella tua vita non è un piano per il conforto, per il successo. Tutte queste cose sono sbagliate. Il piano che Dio ha nella tua vita è quello di farti diventare santo. Il piano che Dio ha per la tua vita è il piano della santità. versetto 3. Qual è la volontà di Dio per la mia vita? Qual è la volontà di Dio per la nostra vita? Prima Tessalonicesi 4, versetto 3. Per questa è la volontà di Dio, che voi vi santifichiate. Questo è il piano di Dio per la nostra vita. Amici, noi spesso abbiamo priorità diverse. Noi spesso abbiamo priorità molto diverse e molto confuse. Però la priorità di Dio per la nostra vita, per la nostra esistenza terrena, l'unica priorità, la vera priorità, la priorità centrale è quello di avere un popolo santo, è quello che io e te diventiamo santi. Ora, amici, prima Tessalonicesi è probabilmente la lettera del Nuovo Testamento più antica scritta da Paolo. E quindi già Paolo subito va a lavorare, va a mettere il tema della santità al centro della sua intenzione, del suo ministero, e vuole dare questa chiarezza di mondo ai suoi ascoltatori, ai suoi collaboratori, alle chiese con cui lui va a lavorare. Qual è il piano di Dio della tua vita? Ricordalo. Perché tu Dio brilla della luce e dell'amore e delle perfezioni e della gloria del Signore. Non ci sono altri piani. Come fa Paolo a introdurre questo tema così importante? Beh, allora, quando si parla di questo tema, spesso le chiese sono accusate di essere aggressive, di essere corrosive, arroganti, perché puntano subito il dito, no? Si crea la logica del noi voi. Paolo non fa nulla di tutto questo. E il metodo come Paolo introduce tutti questi contenuti è straordinario. E sono tre cose che guarderemo questa mattina: il metodo di Paolo, le motivazioni che dà Paolo e le applicazioni che fa Paolo per quanto riguarda la santità. Guardiamo insieme il metodo che usa Paolo per parlare, per comunicare, per incoraggiare le persone riguardo la santità. Bene, la prima cosa che Paolo dice, guardate fin dall'inizio, al capitolo 4, no, avete imparato da noi. Poi prima Tessalonicesi 1:6 Paolo dice imitatemi. Poi prima Tessalonicesi 2 fa noi siamo stati per voi come padre e madre. Cosa dice Paolo? Paolo, la prima cosa che dice, il primo metodo che usa è proprio quello: non si mette sul piedistallo come il maestrino che deve in qualche modo istruire adesso la comunità dei Tessalonicesi. Paolo dice: no, io sono un fratello con voi, io sono una persona che con voi sta effettuando questo cammino. Io sono un camminatore che cammina con voi. E questa è la cosa migliore, cari amici. Paolo dice: io sono a vostro fianco. Consideratemi come una persona a vostro fianco. Non voglio essere un superiore che vi istruisce con arroganza. Pensate a noi, quanto mi piace in questi versi. Però Paolo non si ferma qui. L'altro, subito dopo, Paolo riconosce già gli sforzi che i Tessalonicesi già fanno, ma guarda la realtà della loro vita e non fa come fanno alcuni predicatori che si divertono nell'arte della distruzione, dello schiaffeggiamento continuo. No, Paolo qua li motiva dal basso, dal cuore, li sostiene con un incoraggiamento fortissimo. Guardate cosa dice Paolo, no? Subito dopo Paolo dice: no, io so già quello che voi fate, io vi incoraggio ancora, versetto 9, vi esorto ad abbondare, no? Voglio crescere, vi chiedo di crescere, di continuare a crescere nel Signore, no? E ancora, versetti 2, versetto 3, voi già avete conosciuto le istruzioni e i consigli di Dio. Quanta empatia c'è, e quanta autorità c'è, quanta vicinanza. Questa è la chiave del ministero cristiano. L'autenticità del ministero cristiano è sempre misurata su queste due coordinate: l'autorità o autorevolezza e l'empatia, cioè la capacità di ascoltare e incoraggiare quello che c'è già. E Paolo fa proprio questo: non parte dall'alto, non è il superuomo, non è il marziano che arriva nella. Paolo dice però nel versetto 2, nel versetto 3, voi fate già delle cose e io vi chiedo di consolidare quali sono le istruzioni, quali sono gli stili di vita. Guardate come il versetto 3, perché questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate, che vi atteniate della comunicazione e
che ognuno sappia possedere il proprio corpo in santità
e onore.
E poi ancora dice, no, affinché voi continuiate a seguire le istruzioni. 13. L'etica cristiana, la vita cristiana, non è fare quello che vuole. Paolo dice, guardate, tutto l'incoraggiamento che vi posso dare ve lo do, però ricordatevi che ci sono dei binari che dovete fare. E questi binari non potete inventarli voi, non sono binari soggettivi, non sono binari che sono la creazione della fantasia dell'uomo o che si adattano ai bisogni di qualche circostanza. Esiste uno stile di vita cristiano che è riconosciuto da tutti, e questo stile di vita cristiano tu non lo puoi adesso cambiare per comodità, per convenienza. Deve essere il tuo vita. Però non deve essere imposto in modo, come dire, come una serie di regolamenti sulla tua vita. Deve nascere dal cuore. E poi Paolo dice, il fine di tutto questo, il metodo di Paolo è straordinario, il fine di tutto questo è affinché noi piacciamo a Dio, affinché te e Dio piacciamo a Dio. Cosa fa sorridere in questo? Cos'è che procura piacere a Dio? Ciò che procura piacere a Dio è il suo corpo femminile, la vita. Cari amici, noi spesso abbiamo confuso, io stesso ho confuso questa frase, piacere al Signore, come qualcosa di essere piacevoli davanti al Signore, fare i simpatici con il Signore, no? Avere un'eccessiva confidenza con il Signore. Non è questo il senso. Piacere al Signore non è questo, è vivere una vita di servizio che mette i suoi principi, la sua gloria e l'onore suo al centro e come risposta io adesso voglio vivere come il Signore vuole che io viva. Questo procura piacere al Signore. Questo è il piacere del Signore. Questo è il sorriso di Dio sulla tua vita, se tu vivi una vita santa. È una vita santa e la scommessa di oggi è alla portata di tutti i cristiani, e lo vedremo tra un po'. Allora, cari amici, il metodo di Paolo è questo. Lui è un fratello accanto, è un camminatore. Lui non lo importa. Lui poi dice, io riconosco già quello che voi fate. Riconosco le battaglie quotidiane della vostra vita. So le tentazioni che incontrate, ma mangiate questo, sforzatevi, impegnatevi ancora di più. E poi Paolo dice, il fine di tutto è piacere a sé. Avere il sorriso di Dio. Cari amici, questa è la forza. Un autore di un secolo e mezzo fa diceva, Ryle scriveva un trattato sulla santità, e a un certo punto lui dice delle cose straordinarie. Sapete cos'è la santità? La santità è avere un'unica mente con Dio. La santità è combattere ogni peccato noto e ignoto e obbedire ai comandamenti del Signore. La santità è impegnarsi a essere come il Signore Gesù. La santità è vivere in umiltà, la santità è vivere nell'autocontrollo, nella carità, nell'amore fraterno, la santità è essere misericordioso verso gli altri, la santità è avere la purità del cuore, la santità è vivere nel timore di Dio, la santità è essere fedeli a tutti i doveri. La santità del Signore vuole. Come facciamo però? È una asticella troppo alta, no? È una asticella troppo alta. Come facciamo a superare una asticella così alta? Non è facile. Tutti di noi siamo soggetti a milioni, a miliardi di fallimenti. La nostra vita spesso è un crogiuolo di contraddizione. Come facciamo? Paolo dice, non è impossibile. Io e te ce la possiamo fare. E Paolo dà delle motivazioni, delle risorse straordinarie per vivere una vita di questo tipo, una vita talmente luminosa che fa sorridere Dio. Quali sono le motivazioni di Paolo? Non sono motivazioni legalistiche. Paolo non offre un legalismo. Paolo dice ci sono delle cose che vengono fuori dalla relazione con Dio uno e trino, con la perfezione di Dio. E se tu sei in relazione con Dio uno e trino scoprirai queste motivazioni. Queste motivazioni saranno tue, cambieranno il desiderio dei tuoi cuori. Il desiderio per essere santo sarà il desiderio centrale della tua vita. Cari amici, invece noi, anch'io, forse io più di voi,
siamo naturalmente allergici alla santità. La santità spesso ci fa una repulsione, nota e ignota. Siamo per default non santi. Capite questo? Ci sono impegnati molto.
Quali sono queste risorse? Beh, ce ne sono alcune, versetto 2. La prima è che Gesù lo ordina, versetto 2, perché è l'autorità del Signore Gesù. È il Signore Gesù che lo vuole. La sua autorità vuole, lui vuole che noi siamo santi. L'essere santi non è un'invenzione umana. Cioè, noi non siamo chiamati a discutere. Non siamo chiamati ad argomentare, ma quando riguarda la santità, secondo il Nuovo Testamento, io e te siamo chiamati ad obbedire, senza discussioni. Perché? Perché Gesù lo vuole. La fonte è Gesù stesso, versetto 2. Se Gesù è il tuo Signore, se Gesù è realmente il Signore e il Salvatore della tua vita, allora tu farai qualunque cosa perché c'è la vita. Qualunque cosa, costi qualche cosa. Se non lo fai, lui non è ancora completamente il Signore, il Salvatore, completo. Guarda, è un'infarinatura per farci. Gesù lo vuole, allora vieni così. La prima risorsa, la seconda, perché Dio lo desidera, Dio lo vuole. Versetto 3, è la volontà di Dio che voi siate santificati. Ora, Paolo dice tantissime volte nelle sue lettere, no, che Dio vuole che noi conosciamo Dio. Che Dio vuole che noi ci amiamo gli uni e gli altri, che Dio vuole che noi camminiamo nello Spirito. Vi potrei dire i versi, non ve li dico stamattina. Che Dio vuole che noi ci impegniamo per la missione. Dio vuole tutte queste cose, ma tutte queste cose, come è possibile che si attivino tutte queste cose? Soltanto se tu e Dio siamo impegnati in una vita santa. È impossibile fare vivere in questo mondo senza una vita santa, senza una vita che piace al Signore. Non è così che ci suggerisce la cultura contemporanea. La santità deve essere l'essenza della vita del cristiano, questa integrità luminosa. Invece c'è un Vangelo contemporaneo, diciamo così, che è più terapeutico, più è interessato alla prosperità, più un Vangelo postmoderno, ma che mette la santità al secondo posto e noi, come dire, in qualche modo ci troviamo a nostro agio con questo tipo di riflessioni. Guardate qual è il ragionamento. Dio vuole il tuo conforto, Dio vuole il tuo benessere, Dio vuole, come dire, la tua soddisfazione, Dio vuole che tu sii immediatamente felice. Ma tu metti queste cose prioritarie adesso e tutte le coordinate, tutta la scala della tua vita spirituale sarà ballata, perché non è quello che Dio vuole, non è Dio che ragiona così. Non esiste nulla nella Bibbia che mi incoraggia in questa direzione. L'appello alla santità, cari amici, è diverso. Dio vuole invece, Dio non vuole che tu e Dio siano felici. Certo che lo vuole, ma è una felicità diversa da quello che tu e Dio pensano. Dio non vuole che io e te abbiamo tutte le soddisfazioni immediate della nostra vita. Certo, Dio vuole soddisfare il suo popolo, ma in un modo da poter soddisfare i bisogni che tu stesso non conosci e che Dio conosce. Dio non vuole darci il conforto che noi vorremmo ottenere in questa vita, no. Dio ha un piano più alto. E il piano della santità è questo, che Dio vuole ricostruire la tua vita. Dio vuole ricostruire la tua vita, pezzo su pezzo, frammento su frammento. Dio vuole più prendere la nostra vita, imbrigliata in tanti fallimenti, in tanti peccati, in tante contraddizioni. E Dio vuole dire adesso, per la potenza dello Spirito Santo, qualunque sia la tua storia, qualunque sia la tua biografia, qualunque sia il tuo peccato, qualunque sia la grandezza della tua contraddizione, Dio adesso la vuole prendere questa vita e ricostruirla, costruire un mosaico diverso da quello che tu puoi immaginare, da sempre dopo per sé, una vita segnata dall'integrità e dalla bellezza e dalla bontà e dall'amore che solo Dio può dare. Cari amici, questa la volontà di Dio. Dio lo decide, ma non è qua. Paolo dice: non è soltanto questo, ma guardate, se tu vivi una vita santa, avrai delle implicazioni orizzontali. Versetto 6. Non è una santità, non è una cosa, come dire, una parete verticale. No, no. Versetto 6. Chi vive una vita santa, attenzione verso suo fratello. cos'è che nessuno opprime il fratello nei confronti degli affari? Vuol dire che l'integrità nei confronti con Dio si manifesta immediatamente nell'integrità orizzontale, quando io mi relaziono con gli altri. Vuol dire che evito le bugie, evito le menzogne, la mia intenzione non sono quelle di danneggiare l'altro, ma di costruire insieme all'altro qualcosa assieme. Allora, cari amici, ogni fallimento nella santità è un fallimento perché la nostra relazione con Dio non funziona. E quando noi non sbagliamo ad essere santi, in realtà, ci dice la parola del Signore, stiamo defraudando, stiamo rubando dall'uomo. Non è così che dobbiamo dire. La santità ci porta, mi porta ad onorare e a rispettare il mio fratello. Vuol dire che al posto della volgarità, al mio linguaggio inopportuno, adesso c'è la cortesia e la gentilezza. Al posto della rudezza e dell'irruenza, adesso c'è la gentilezza. Al posto della ricerca del conflitto, del voler avere la vittoria, vincere ad ogni costo, adesso c'è l'armonia. Al posto del desiderio di avere una soddisfazione mia personale subito, pensare al mio interesse soltanto, la mia intenzione adesso è costruire la comunità. Al posto di distruggere, io invece voglio vivere. Però state attenti, amici, non è soltanto per questo. Ci sarà un giudizio, ci dice Paolo. Paolo dice ci sarà un giudizio, in questo giudizio ci sarà un filtro su quanto autentica sarà stata la nostra vita. Paolo parla in questo modo quando parla nella prima Corinzi del tribunale di Cristo. Ognuno di noi dovrà affrontare Gesù, dovrà confrontarsi con Lui e dovrà pensare in base a come fa. Siamo responsabili oggi. Quello che tu fai oggi non avrà non passerà in secondo piano. Certo, la croce copre ogni sbaglio, però ognuno di noi affronterà lo sguardo di Gesù e ci chiederà cos'è. Siamo responsabili. E questa responsabilità è implicita nel nostro futuro. Incontreremo il Maestro faccia a faccia. E lì non ci saranno maschere che rimarranno, non ci saranno scuse che rimarranno, ci saremo noi da soli. Ma se tu dici di essere convertito, è impossibile non volere la santità. Versetto 7 e versetto 8. Infatti Dio ci ha chiamati non a impurità, ma a santificazione. Chi dunque disprezza questi precetti, non disprezza l'uomo, ma quel Dio che gli fa anche dono dello Spirito Santo. Ecco la vocazione del cristiano. Allora, la vocazione del dottore, guarda, è guarire. La vocazione, no, dell'insegnante, qual è? Formare. La vocazione del soldato, qual è? Combattere o difendere. Qual è la vocazione? Santificarsi, piacere al Signore. E tutto questo viene da Dio, il frutto del seme che Dio ha piantato nella nostra vita già al momento della conversione. Nessuno ci chiede di essere perfetto adesso, ma ci deve essere una traiettoria, un processo chiaro nella nostra vita, che va in perfetto. O ce la possiamo fare con le nostre forze? No, versetto 8 ci dice che ad assisterci in tutto questo c'è la potenza dello Spirito di Dio. È lo Spirito Santo. Dio vi ha anche fatto il dono del suo Santo Spirito. Non siamo lasciati da soli. Non siamo soli, e Dio ci dona il suo Santo Spirito per affrontare questo processo. Lo Spirito Santo ci dà la forza e le risorse necessarie per vivere la vita che il Signore vuole. E questa è la grande differenza del Nuovo Testamento, perché noi possiamo godere di questa grandissima opera dello Spirito di Dio. Ezechiele 36, versetto 26, prendetelo con me se avete la vostra vita.
perché questa è la promessa di Dio. Ezechiele 36, versetto 26. Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Il 37 ancora, versetto 14. E metterò di voi in voi il mio spirito e voi tornerete in vita e vi porrò sul vostro suolo e riconoscerete che io, Signore, ho parlato. Cari amici, senza lo Spirito Santo non esiste. Dobbiamo dipendere da Lui, dobbiamo dipendere dalla sua guida, dalla sua potenza, dai suoi doni, dalla sua ricchezza. Non possiamo farcela con le nostre cose. La santità non è opera nostra, la santità non può essere lo sforzo di ognuno di noi. La santità è essenzialmente l'opera dello Spirito Santo nella nostra vita, che ci spinge, che ci permette di raggiungere quello che i nostri sforzi non riusciranno mai ad ottenere. E Dio, nella sua infinita grazia, spande il dono del suo Spirito su ognuno di noi. E la nostra vita viene segnata da Lui. Adesso c'è la sua parola, il suo impegno, e lo Spirito Santo ci dice che Dio adesso vuole investire su di te, e vuole investire su di te per vivere, che tu viva una vita santa. Ecco la scommessa di Dio per il futuro, sei tu e Dio, siamo tu e Dio. Dio ci dà questa fiducia mandandoci il suo Santo Spirito. E noi sappiamo che Lui completerà l'opera che ha iniziato, ci dice la tua parola. Però non possiamo stare lì a guardare. E poi l'ultimo motivo. Non è solo perché Gesù lo vuole, lo ordina, non è soltanto perché piace a Dio, non è soltanto perché lo Spirito Santo opera, guardate, l'opera della Trinità, della santità, ma è anche perché c'è un effetto per la testimonianza, verso 12, affinché camminiate dignitosamente verso quelli di fuori e non abbiate bisogno di nessuno. Cioè significa, molti si preoccupano di vivere in un modo qua, amici, in un modo diciamo più formale, soltanto per avere la bella faccia nei confronti dell'esterno, ma non è quello che sta dicendo Paolo. Quello che sta dicendo Paolo è che l'ultimo punto è che noi non possiamo essere di buona testimonianza verso il mondo esterno se la nostra vita non vive in modo integro quello che il Signore dice. Cari amici, sapete qual è la cosa, l'ostacolo maggiore spesso alla missione, all'avanzamento della famiglia? Non sono le idolatrie contemporanee, non è la cattiveria del mondo contemporaneo, non è neanche la complessità, tutto quello che potete. Ma l'ostacolo maggiore per l'avanzamento del regno di Dio e della missione spesso è il popolo di Dio. Siamo noi stessi la barriera maggiore per l'avanzamento del regno di Dio, perché non viviamo una vita che rispetta il calore, che rispetta il calore, la bontà e l'amore, l'integrità e la gioia e la pienezza e la stravaganza che Dio ha. Siamo noi stessi che spesso blocchiamo. Signore, abbia pietà di noi. Il Signore ci perdoni. Il Signore ci dia la forza di vivere una vita diversa. E poi Paolo dà due applicazioni, non soltanto il metodo di Paolo, non soltanto le motivazioni di Paolo. Ma Paolo dice: adesso io voglio fare un lavoro con voi e voglio applicare queste due cose, questi concetti che abbiamo visto, su due ambiti intimi della vostra vita: la sessualità e le relazioni sociali. Vuoi un esempio di cosa significa tutto questo? Ora, cari amici, quando si parla di sessualità, spesso le chiese cristiane, il cristianesimo è riconosciuto come, diciamo così, come la religione che più di altri ha favorito l'essere bigotti, chiusi mentalmente, eccetera. Ma non è quello, non è il messaggio, non è il messaggio che si trova nella scrittura. Ci sono diverse filosofie riguardo la sessualità, no? C'è chi la vive come romanticismo,
cerchi la vita come bisogno, diciamo così, di tipo biologico. La visione della parola di Dio è molto diversa. La sessualità è un dono di Dio che va apprezzato, va riconosciuto e va usato. Ma guardiamo un po' questo contesto. Paolo scrive a dei gentili. Cosa significa gentili? Paolo scrive a delle persone che non appartenevano al popolo di Dio, a delle persone pagane, okay? Non avevano nessun contatto, o comunque minimo. Ed erano questi tessalonicesi in una cultura, immersi in una cultura segnata dalla libertà sessuale. Cioè era estremamente normale, più di quanto fosse oggi, non come dire, loro erano convinti di essere i possessori di alcuni diritti sessuali. Quindi questi diritti non venivano messi in discussione. Tant'è che ad esempio in un negozio era completamente semplice, completamente spontaneo, naturale, che ci fossero persone giovani che intrattenevano i clienti, non con queste prestazioni. Era, come dire, una conoscenza, era un dato di fatto. La società era immersa in questa libertà. Ora, questo significa che Paolo scrive a questi credenti, che erano diventati credenti in queste circostanze, per cui dovevano in qualche modo fare i conti con la loro storia. Ma non solo questo, nel primo secolo, ma non solo nel primo secolo, la conversione, quando tu ti convertivi da una religione a un'altra, questo non sempre significava che tu dovessi cambiare stile di vita. Spesso la conversione da una religione all'altra era soltanto il cambiamento di una ideologia. Cioè tu potevi cambiare, no fede, però continuare a vivere allo stesso modo di prima. Però non era possibile più con il cristianesimo. La grande rottura che il cristianesimo ha fatto è proprio questo, che se tu credi in Gesù Cristo non puoi più vivere come hai vissuto. C'era una rottura, non puoi continuare a fare le cose che hai fatto. Credere nel Vangelo significa cambiare vita radicalmente. Allora, Paolo dice, scriva questo, pensate il clima, pensate il clima che c'era lì. Pensate anche quanto è importante oggi la dimensione della sessualità nella nostra vita. Pensate quanta intimità c'è lì, pensate quanto è importante per l'affermazione della nostra identità. Pensate quanta il motore della sessualità è talmente potente nella nostra vita che spesso ci costringe a fare delle decisioni di un certo tipo, non sempre razionali. È realmente una cosa essenziale, importante per ognuno di noi. Paolo spiega. Allora arriva in queste circostanze e dice: adesso vi faccio vedere come il Vangelo vi può trasformare anche in questa dimensione qua. Come il Vangelo può cambiare completamente la vostra vita in modo rivoluzionario. E Paolo dice: intanto voglio dirvi questo. Intanto vi dico che il peccato sessuale non è che sia un peccato più serio degli altri. Non è che esiste non è che il peccato con la sessualità sia un peccato più grave degli altri. No, non è più serio. Però dice, il peccato con la sessualità, il peccato sessuale è un peccato di diverso tipo. Non è più grave, ma è di diverso tipo. E poi lo spiego in prima Corinzi. Perché è di diverso tipo? Perché tutti gli altri peccati sono fuori dal corpo. Il peccato con la sessualità, invece, o il peccato sessuale, ha a che fare con il nostro corpo. E questo significa che il nostro corpo, noi che siamo stati cambiati, siamo il tempio dello Spirito Santo, veniamo in qualche modo messi in discussione. Lo spiegherà meglio, no? Noi siamo le nuove identità in Cristo, per cui quanto si fa uno sbaglio in quella direzione, le conseguenze non sono conseguenze normali. Dobbiamo farci cuore. Ora, i tessalonicesi erano immersi in questo contesto, non sapevano cosa fare. Pensate che c'erano templi, i templi delle divinità pagane di allora, dove il servizio sacro spesso coincideva con la prostituzione. Erano realmente molto liberi, per cui capite che quello che sta proponendo qui Paolo è una rivoluzione dei costumi, fortissima. Era difficile per un neoconvertito a Tessalonica non comprendere cosa significa del vivere cristianamente. E Paolo dà allora delle indicazioni, molto chiare. la prima indicazione è di tipo negativo. Quattro. Prima che osservo necessi quattro, questo è il problema. Leggi la con me. La prima indicazione che dà Paolo è di tipo negativo. Dice, adesso mettiamo dei parenti. Paolo dice, perché questa è la volontà di Dio, che vi santificate. Poi, qual è la parte negativa? Che vi asteniate dalla fornicazione. Come possiamo tradurla? Evitate l'immoralità sessuale di ogni tipo. Evitare l'immoralità sessuale di ogni tipo. Ora, cos'è l'immoralità sessuale di ogni tipo? Il termine greco qui è porneia. E significa qualunque azione, qualunque relazione intima, è reale o virtuale, che si collochi al di fuori del matrimonio. Lo ripeto. È, secondo la Bibbia, immoralità sessuale. Qualunque relazione intima, virtuale o reale, che si situa al di fuori del matrimonio. Non ci sono. Quello che dice Paolo qua, Paolo dice, astenetevi completamente. Non è un invito alla moderazione, capite? Non è un invito a fare poca attività sessuale prima del matrimonio. Paolo dice, evita l'immoralità. L'invito è alla finezza totale, non alla moderazione graduale. Quanto controculturale è questo? Questa è la parola sessuale. Il cristiano deve, in qualche modo, per la potenza dello Spirito Santo, deve segnarsi e separarsi dalle prassi comuni. Se tu hai sbagliato in questo settore, io voglio dirti semplicemente. C'è possibilità. Ma non è soltanto Paolo, non dà soltanto l'indicazione negativa, Paolo dà anche l'indicazione positiva, versetto 4, che ciascuno sappia possedere il proprio corpo in santità e amore. Significa infatti controllare questo per la potenza, non lasciate. La santità è un processo, non è un prodotto che si è preso, è un combattimento. E Paolo dice, non sono un problema i fallimenti, non è un problema se una persona cade, l'importante è che la potenza di Dio si rialzi e si continui a camminare nella direzione che il Signore vuole. Ma in modo positivo il cristiano non deve soltanto evitare la fornicazione o la porneia. Il 70% dell'uso di internet oggi è pornografico, quanto impatto nella vita delle famiglie. Quante chiese sono crollate perché i suoi membri, i suoi leader sono stati intrappolati in queste cose, perché non se ne parla, perché sembrano cose distanti da noi. Ci dimentichiamo, no, che condividiamo con tutti la natura umana. Però c'è la strategia di Paolo. La strategia di Paolo è impara a controllare, cioè disciplina. Cioè sviluppa i muscoli della disciplina. Cioè pensa ai tuoi desideri, gestisci i tuoi desideri, evita le tentazioni, no? Non dare spazio alla lussuria, evita le circostanze che ti possono in qualche modo immettere o esporre a questi rischi. Sii saggio, impara a controllare il tuo corpo. Noi siamo soggetti a innumerevoli impulsi, tutti noi. Se voi sapete cosa passa per la mente.
E se io potessi conoscere quello che passa nella vostra mente?
Siamo soggetti a impulsi di ogni tipo. La parola del Signore per noi ci dice, per la potenza di Dio, impara a controllare. Perché questo è il modo per essere santo. Impara a controllare in santità e onore. Sviluppa una forte autodisciplina. Parla con altre persone. Fatti aiutare se ti trovi intrappolato in questi legami. Non pensare di farcela da solo o da sola.
I puritani avevano una scala per decidere se una cosa era utile o no, era buona o no. Ve la leggo, è discutibile, però mi sembrava interessante. Allora, i vecchi puritani dicevano questo: quando io incontro una situazione, una condizione nuova, mi chiedo, la prima cosa che mi chiedo è questa: è utile? È utile fisicamente? È utile spiritualmente? È utile mentalmente? Se non è utile, vai. Due, se io faccio questa cosa mi crea dipendenza. Cioè, se io mi comporto, se io faccio, intraprendo questa azione, dopo un po' di volte, sarò dipendente da questa cosa? Se ti crea dipendenza, non è che ti faccio. Tre, danneggia gli altri. Danneggia mia moglie o il mio marito o la mia famiglia, crea situazioni imbarazzanti, o invece costruisce dalla gloria di Dio. Quanto? Glorifica Dio? La gloria al Signore? Posso portare questa cosa con i sensi di gloria nella manifestazione della gloria?
E dopo l'applicazione riguardo l'asse della sessualità, Paolo parla delle responsabilità sociali, perché dice che il cristiano non è solo preoccupato, no, a essere, a vivere, a preoccuparsi dei propri affari. Versetto 9 e 12: quanto all'amore fraterno, non avete bisogno che io ve ne scriva, già che voi stessi avete imparato da Dio ad amarvi con gli altri. E veramente lo fate verso tutti i fratelli che sono nell'intera Macedonia. Ma vi esortiamo, fratelli, ad abbondare in questo sempre di più, e a cercare di vivere in pace, di fare i fatti vostri e lavorare con le vostre mani, come vi abbiamo ordinato di fare, affinché camminate dignitosamente verso tutti quelli di fuori, e non abbiate bisogno di nessuno. Cari amici, cristiano vive in pace, non cerca conflitto, niente, trova risolto. Non è una persona che attizza il fuoco ovunque. Il cristiano si sforza in modo coraggioso a creare, a manifestare la shalom di Dio e la pienezza delle relazioni ovunque va, e mette pace, e vive in pace. Ma il cristiano non è soltanto una persona che vive in pace, vuole vivere in pace, è una persona che si impegna in prima persona per il benessere della comunità e della società. In questo senso va l'indicazione di Paolo a lavorare, cioè non considerare il lavoro come una maledizione. Il lavoro è un dono che Dio dà, è una benedizione di Dio, affinché tu possa provvedere ai tuoi bisogni, ai bisogni dei precari, ai bisogni della comunità. Che visione sbagliata che abbiamo noi sul sistema di lavoro. Bisogna fuggire da esso. Non è così per noi. Non è così per noi. Abbiamo delle responsabilità sociali verso gli altri, più bene in pace. Provvedere alla cura in base alle risorse che il Signore ci dà. Non siamo tutti nella stessa posizione, non abbiamo tutti gli stessi talenti, però per quello che possiamo fare non dobbiamo essere di peso, cioè di essere comportamenti parassitari all'interno della vita. Consumare gli altri, ma dare. Cari amici, questi sono due esempi di casa. Io questa mattina voglio incoraggiarvi
a una cosa, a impegnarvi, a ricostruire la giornata. Non importa qual è la vostra, ma questa la forza dello Spirito Santo che procura la santità può raggiungerti anche la comunità.
Io vorrei che tu e Dio accogliessimo l'ambizione di Dio per noi.
Nessuna disperazione, perché Dio, in Dio c'è speranza. Nessuna sconfitta, perché in Dio c'è la vittoria.
C'è una poesia di John Newton, un vecchio commerciante di scarpe, che si converte al Signore.
Vi ricordate la canzone Amazing Grace? Viene fuori toda questa esperienza sulla vita. E a un certo punto scrive queste cose.
Scrive: Signore, io non sono quello che dovrei essere, o quanto imperfetto sono. Signore, io non sono ciò che desidererei essere. Signore, non rifiuto il male e non faccio ciò che voglio. Signore, io non sono ciò che spererei di essere. Signore, sono pieno di contraddizioni. Però poi lui chiude. Eppure, anche se non sono quello che dovrei essere, anche se non sono quello che vorrei essere, anche se non sono quello che spererei di essere, io non sono più quello che sono. Io non sono più schiavo di Satana e del peccato. E io adesso con tutto il mio cuore posso dire con Paolo e riconosce gridare al mondo interno: per la grazia di Dio io sono ciò che sono, e la Signore che sono grazie. E qui c'è speranza. Passiamo alla sua.
Al nostro cammino, raccogliere l'invito di Dio, la nostra per ricostruire la nostra comunità. Qualunque sia la confessione da chi parte, qualunque sia la gravità degli errori che ha segnato la nostra vita, Dio si intende questa opera di ricostruzione. Signore, vuoi tu, per mezzo del tuo Santo Spirito, farci la forza di vivere una vita che ti piace, a cercare la tua volontà.
Io ti chiedo, Signore, che i nostri peccati in questo ambito possano essere da te perdonati, noi non possiamo più, Signore, essere catturati da questo tipo di tentazioni, di qualunque tipo sia. Che la nostra vita possa essere sempre la vita buona e
Signore, abbiamo bisogno della tua pienezza, Signore, spesso non la ricerchiamo in te, Signore, ma la ricerchiamo in tante cose che ci danno una parvenza, Signore, di soddisfazione, ma poi ci lasciano ancora più nel deserto di te. Signore, perdonaci, perché in te c'è un pezzo per la vita, c'è la fonte per la vita. E fa che ognuno di noi